7. Fuga dal condominio. E così, ecco come sono finito sul balcone a rosolarmi come uno spiedino sulla brace. All'inizio è anche piacevole. Arriva un po' di aria, anche se calda, come quella di un phon. Nella bacinella mamma mette dei cubetti di ghiaccio. Il pediluvio non è male. La mattina è divisa in 4 turni. Dalle 9 alle 13, un'ora per ciascuno, perché il balcone è minuscolo e due persone non ci potrebbero stare sdraiate. Stessa cosa per il pomeriggio, con altri 4 turni dalle 14 alle 18. Dunque a ciascuno tocca una razione di sole al mattino e una seconda razione al pomeriggio. Dopo i primi 3 giorni di terapia già si vedono dei risultati e c'è il segno del costume. A fine giornata mettiamo vicine le nostre braccia per verificare i progressi con l'abbronzatura. Mamma si raccomanda di fare poche docce per non scolorirci troppo con acqua e sapone. Stare sempre chiusi qui dentro ci sta facendo diventare tutti un po' matti. Quella che soffre di più è Brooke. Lei, che è sempre attaccata a Facebook, ora deve fingere di non avere la connessione perché non può postare neppure un suo selfie in spiaggia o sotto una palma. La vedi che va avanti e indietro come una tigre in gabbia. Oggi poi, a metà pomeriggio, sbotta e strilla all'improvviso: «Basta! Non ce la faccio più! Voi siete matti se pensate che io resista un altro minuto!» E si lancia verso la porta e corre giù per le scale. Papà le corre dietro scalzo e riesce a riacciuffarla che è già in cortile, con mamma che guarda la scena dalla finestra. Anch'io mi annoio. Per questo ho deciso di fare un esperimento scientifico. Voglio vedere se è davvero possibile far cuocere un uovo solamente con il calore del sole. Ho chiesto il turno durante il picco massimo di sole, cioè dalle 12 alle 13, giusto prima di pranzo. Otto. L'uovo al tegamino. L'esperimento prevede due variabili. Metto un uovo direttamente sul pavimento infuocato del balconcino e un altro uovo in un pentolino. In attesa che il sole faccia la sua parte, sprofondo nella sdraio con gli occhi chiusi. Mi sveglia la voce di mamma che mi chiama perché il pranzo è pronto. Guardo le uova. In effetti quella sul pavimento sembra un buon punto di cottura. La bavetta dell'albume si è solidificata ed è diventata bianca. Nel pentolino, invece, la cottura è un po' indietro. In conclusione, se volete farvi un uovo e non avete un fornello, meglio un pavimento ben esposto al sole. Dopo pranzo, nonno Alarico mi fa cenno di avvicinarmi. Dalla sua scatola preziosa tira fuori le etichette dell'acqua minerale e indica il numero di telefono a cui mandare un SMS per partecipare al concorso «Vinci una mountain bike». Che se ne fa poi il nonno di una mountain bike? Ma lui è un giocatore accanito, non pensa ai premi, gioca e basta. Comunque, prendo di nascosto il cellulare di Brooke e spedisco l'SMS. Prima di tornare sul balcone per il mio turno pomeridiano, ho 3 ore di tempo. Che fare? Mi guardo intorno e noto qualcosa di diverso dal solito. È il quarto giorno di reclusione e tutto è molto tranquillo. Mamma sta guardando un documentario sull'uso dei piccioni viaggiatori durante la Seconda Guerra Mondiale. Papà ha tra le mani 20.000 leghe sotto i mari. E Brooke, invece di Facebook, sta seguendo una videoricetta. Forse dovrei fare anch'io qualcosa di nuovo. Decido di leggere un tex. Malgrado porti il suo nome, o forse proprio per questo, mi sono sempre rifiutato di leggere tex. Nove. Naso spellato. Oggi Brooke è riuscita a scovare un sito che sembra fatto apposta per noi. Come cucinare autentici manicaretti se non potete uscire a fare la spesa e avete in casa solo cibo in scatola. Dopo aver passato in rassegna tutte le ricette a base di piselli in scatola, tonno e sughi pronti, Brooke ha deciso di mettersi all'opera e, poiché l'ora di cena è ancora lontana, ha il tempo per fare un dolce senza uova. Mamma è sprofondata in poltrona a vedere un documentario sulle 6 mogli di Enrico VIII e commenta sdegnata la decisione del re inglese di far decapitare la sua seconda moglie. L'ora di papà sul balcone sarebbe finita, ma sembra che nessuno se ne sia accorto. Nessuno tranne me, che dovrei prendere il suo posto. Ma l'idea di arrampicarmi sul terrazzino per farmi baciare dal sole mi attira come il morso di un vampiro. Mi dico che si accorgerà da solo che è finito il suo turno e mi ributto nella lettura di un tex. Mamma si è addormentata. Brooke armeggia con gli ingredienti per la cena. Deve essere passato un bel po' di tempo e di papà nemmeno l'ombra. Forse è il caso che salga a dare un'occhiata. Papà è a pancia in su nella sdraio con la bandana in testa, i piedi in ammollo e gli occhi chiusi. Sta lì nella stessa posizione da ore. Facendomi largo tra i due vasi e stando in piedi quasi su una gamba sola come un fenicottero, scuoto con decisione papà per una spalla. «Sveglia! Sveglia!» Lui lancia un grido. «Ai!» Ha la pelle rosso aragosta, mentre il naso è color melanzana. Anche mamma viene risvegliata dalle grida. «Ma che hai combinato?» «Ho fatto solo un pisolino», si difende papà. «Non è stato un pisolino, ma una ronfata di 2 ore e mezza». «E ora come ti curo che non ho la crema contro le scottature?» «Qui dice di usare del ghiaccio e poi una patata cruda». Brooke ci mette un secondo a cercare le risposte a qualsiasi quesito su internet. E mentre mamma si occupa del naso di papà, Brooke va a farsi la sua dose di sole, strillando di non toccare gli ingredienti già pronti per diventare la nostra cena da grande chef. Io per oggi l'ho scampata. Ma volete mettere quanti punti abbiamo guadagnato con una bella ustione tropicale come quella che si è conquistata papà sul campo? Nei prossimi giorni si spellerà come un'arancia. Sfido chiunque a sospettare che abbiamo passato agosto chiusi in casa. Dopo la cena di Brooke, ci siamo messi tutti insieme a giocare a un vecchio gioco che papà ha tirato fuori da in fondo a un armadio. Scarabeo. Abbiamo iniziato distrattamente, ma dopo pochi minuti, attorno alla clessidra, che misura il tempo per comporre le parole, si è scatenato un tifo da stadio. Tutti tifavamo per chi era di turno e doveva trasformare quelle letterine sparse in una parola vera. Dieci. Spedizione notturna. La verdura e la frutta sono finite da un pezzo e mamma comincia ad accusare i sintomi di una crisi di astinenza. È una grande fan delle insalatone, che ora si limita a divorare con gli occhi nelle riviste e nei libri di cucina.
«Che cosa darei per una melanzana o per un ravanello?» sospira.
E da devoto marito qual è, papà prende la sua decisione. «Io vado».
«Dove vai?»
«Al supermercato».
«Per mandare in fumo tutti questi giorni di sacrifici?»
«Ma non vado con la luce del sole. Vicino alla stazione c'è un piccolo supermercato aperto fino a mezzanotte. Dai, forza con la lista della spesa. Ognuno di voi ha diritto a una richiesta speciale. Per mamma, insalata e melanzane. Per me, un'anguria. Pesche per tutti. Tu, Tex?»
«Coca-Cola e yogurt ai cereali».
«Per me, pepe rosa, polpa di granchio e tagliolini»,
strilla Brooke, che sta prendendo sul serio il suo futuro da chef.
«Ho visto in TV una ricetta favolosa! E magari anche qualche uovo. Ce l'abbiamo un po' di brandy in casa?»
Papà ha il capochino sulla lista della spesa quando sentiamo una specie di grugnito venire dalla direzione di nonno Alarico. Ci giriamo tutti di scatto e lui, come se nulla fosse, si alza dalla poltrona e con voce un po' stentata annuncia:
«Avrei voglia di sgranchirmi le gambe. Posso venire con te?»
Insomma, mentre tutti noi ci stavamo deprimendo chiusi lì dentro, il nonno, che depresso lo era già, a forza di vederci sempre intorno, stava ritrovando la voglia di vivere.
E come si fa a dire di no a un nonno che se ne è stato seduto buono e zitto per 1 anno e mezzo?
Ed ecco che papà e nonno si avviano per la loro missione. Papà cammina rasente ai muri come un agente segreto. Noi che restiamo a casa non riusciamo a fare nient'altro che stare seduti ad aspettare. Passano le ore. È già mezzanotte e dei due non c'è traccia. Il telefonino di papà squilla a vuoto.
«Che cosa ha combinato ancora quello stordito?»
borbotta mamma con il suo solito tono tra il preoccupato e il battagliero.
È l'una di notte quando sentiamo cantare
«Sul cappello, sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera».
Mamma si lancia giù per le scale e strappa di mano le borse della spesa ai due, che hanno decisamente bevuto qualche bicchierino di troppo. C'è più o meno tutto quello che avevamo chiesto, oltre a 4 confezioni di merendine, perché al nonno mancano ancora 4 punti per arrivare a completare la cartolina che dà diritto a un fantastico spazzolino elettrico. E dire che il nonno ha la dentiera. Undici. Rientro alla base. Mancano pochi giorni alla fine della vacanza. La rosolatura è perfetta, senza neppure una scottatura, con l'eccezione di quella al naso di papà. Il tempo è stato favorevole e ci ha regalato giornate di sole intenso e clamorose sudate. E tutto sommato non è stata la peggiore delle vacanze. La partita a Scarabeo è diventata un appuntamento fisso, a cui si sono aggiunte partite a Shanghai, Risico e Monopoli. Dopo questa lunga reclusione potremmo partecipare anche ai tornei e insieme saremmo fortissimi. Le cene di Brooke sono sempre più gustose e nonno Alarico, dopo tanto silenzio, ogni giorno ci racconta le storie incredibili della sua vita. Papà sta seguendo un corso online per diventare impaginatore.
«Il tipografo del futuro!»
strilla prima di mettersi alla tastiera per seguire una nuova lezione. Mentre contiamo le ore che ci separano dalla liberazione, mi viene in mente un ultimo problemino da risolvere. E se ci chiedono di vedere le foto che abbiamo fatto? «Ha ragione Tex, dobbiamo inventarci qualcosa», dice mamma. Rimaniamo lì come allocchi per qualche minuto. Poi all'improvviso papà sbotta.
«Possiamo dire che il giorno prima di partire a Tex è caduta in mare la macchina fotografica. L'abbiamo ripescata, ma era andata in tilt».
Abbastanza credibile, ma per essere del tutto convincenti ci vuole una mossa geniale. Facciamogli vedere qualche scatto sul telefonino. Basta andare su internet, cercare qualche immagine di grandi alberghi e di mari tropicali, ha suggerito Brooke. E così, sul telefonino di papà, pronte per essere mostrate agli amici, ci sono le immagini di una ricca colazione a buffet, di uno scorcio di mare limpido e la fronda di una palma su una spiaggia bianca. Ma ora ci aspetta l'ultimo atto della nostra sceneggiata, quello più importante. Il grande rientro con relativi commenti da parte dei vicini e interrogatorio fiume sulle bellezze esotiche delle Maldive. Ora che ha ritrovato la parola ed è di nuovo in circolazione, nonno Alarico reggerà la nostra messa in scena. Lo scopriremo tra poche ore. I primi a ritornare sono i Verdini. Domani saranno qui. Saranno loro ad assistere alla nostra entrata trionfale in via dei Crisantemi. Salutiamo il nonno raccomandandoci di non fare disastri stavolta e ci rimettiamo in auto sul calar della sera. Ci aspetta il nostro solito parcheggio dei camper e la nostra notte inscatolati nell'auto. Mamma ha deciso che domani daremo un tocco finale all'abbronzatura. C'è un tratto del fiume che in estate è quasi asciutto e in cui non va mai nessuno. Farebbe proprio al caso nostro, ha un fondo di sassi bianchi perfetti per riflettere il sole. Un velo di olio d'oliva e riluceremo come stelle la notte di San Lorenzo. E a nessuno verrà mai in mente che abbiamo passato le ultime 3 settimane in casa come talpe. «Forza, facciamo anche quest'ultima faticaccia!» ci incoraggia mamma. «Siete stati bravissimi!» Papà si è portato dietro Viaggio al centro della Terra e io ho preso un paio di numeri di Tex. «Bravo, figliolo, sono fiero di te», mi ha detto papà quando mi ha visto con l'albo numero 100 della serie tra le mani. Dopo la giornata sul fiume, finalmente si rientra. Siamo tutti piuttosto tesi. Svoltata l'ultima curva, vediamo già le finestre dei Verdini spalancate. E sono tornati anche i Bignami, i Rossi. Papà vorrebbe far partire una trionfale suonata di clacson. Si è così immedesimato nella sua frottola e, come al solito, il primo a crederci è proprio lui. Mamma lo ferma in tempo. Brooke ricomincia con la sua litania funebre.
«Non ci crederanno mai. Faremo una figuraccia. Ci copriremo di ridicolo!»
Allora provo ad addolcirla. «Guarda che puoi ricominciare a postare su Facebook. Siamo liberi.
Bingo! Noto che la ruga di preoccupazione tra gli occhi si è già distesa. E già che ci sono, la osservo meglio. Mi accorgo che è più magra. Non so se è stato l'effetto del caldo che le ha sciolto la ciccia, oppure se l'interesse per la cucina l'ha spinta a mangiare meglio. Fatto sta che, secondo me, la vacanza in balcone le ha fatto bene. Così come ha cambiato le vite di tutti noi. Quello che ne è uscito meglio di tutti è nonno Alarico, che ci viene ad accogliere alla porta con uno sguardo soddisfatto, dicendoci che ha riordinato la casa e apparecchiato la tavola. Credo voglia farsi perdonare del disastro dell'altra volta e di tutti gli anni di silenzio. Rumoreggiamo sul pianerottolo, giusto per essere sicuri che gli altri si siano accorti di noi. Nel giro di 3 giorni sono tornati tutti e questa sera hanno riaperto il circolo delle freccette. Mi metto a origliare, anche per sentire la versione di papà e controllare che non stia esagerando, come al solito. Sembra perfettamente a suo agio.
Ragazzi, non vi dico che acqua! Trasparente come uno specchio, sembrava quasi da bere.
Dormivamo in una palafitta tutta nostra. La colazione che facevamo in un patio aveva ogni ben di Dio. Abbiamo fatto immersioni. Che pesci!
Chissà che foto, commenta Gino Trippalli, sinceramente invidioso.
E qui attacca con la storia della macchina fotografica caduta in acqua e sfodera gli scatti sul telefonino sotto le esclamazioni ammirate degli altri. XII. La sorpresa di settembre. La vita è ripresa come al solito, con qualche considerevole cambiamento. Mamma ha trovato altre ore di lavoro ed esce quasi tutte le mattine in bicicletta. Papà, che per il momento resta disoccupato, si occupa della casa. Gli fa compagnia il nonno, che continua le sue raccolte di punti. Brooke, invece di dare gli esami per recuperare i debiti, ha deciso di cambiare scuola. Si è iscritta all'istituto alberghiero perché vuole fare la cuoca. E sul serio! Io ho cominciato la scuola media. Sono sempre il più basso della classe, ma ho esordito con un 8 nel tema in classe titolo «Le mie vacanze». Quelle finte, ovviamente. L'estate ormai è solo un ricordo, ma aver compiuto un'impresa come la nostra ci fa sentire più uniti e anche più fiduciosi che tutto si può aggiustare, anche se dobbiamo affrontare qualche difficoltà. Le uscite in pizzeria e al cinema sono sospese fino a data da destinarsi. Il più allegro di tutti è il nonno. Non riesce a stare un momento fermo, come se aspettasse qualcosa di clamoroso da un momento all'altro. Ogni mattina spia con il binocolo l'arrivo del postino e mi chiede di controllare la buca delle lettere almeno 2 volte al giorno. E finalmente la notizia arriva. E che notizia! La nostra marca preferita di surgelati aveva lanciato un concorso. Bisognava solo inviare parte della confezione come fosse una cartolina. E noi di confezioni ne abbiamo fatte fuori davvero tante. Nonno deve aver spedito le cartoline in gran segreto e così abbiamo vinto una vacanza in Grecia per tutta la famiglia. Una buona notizia ci voleva proprio. Dopo aver saltato e ballato per tutta casa, ci siamo di colpo fermati e ci siamo guardati negli occhi, fulminati dallo stesso pensiero. Ma chi ci crederà? Quando diremo che abbiamo vinto un'altra vacanza?